qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Colloqui a Vienna, Iran cerca un accordo duraturo e affidabile. Forze esterne in crisi, Kazakistan, la Cina offre supporto militare. Morto Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soilla, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 11 gennaio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la rubrica settimanale L'Arte Persiana. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più sonde corte, trasmettiamo sempre sia su satellite Eutelsat 3 DAT 1i e anche su Hotspot 13c. Il nostro sito internet parstoday.com/it, il nostro email lo stesso, radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Ciò che sta accadendo a Vienna è il risultato degli sforzi di tutte le parti presenti nella capitale austriaca per i colloqui sulla revoca delle sanzioni anti-iraniane e riportare in pista l'accordo sul nucleare, piano d'azione congiunta globale Barjom, per raggiungere un accordo affidabile e stabile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Said Khatibzadeh nella sua conferenza stampa settimanale a Teheran. Ci sono stati buoni progressi sulle quattro principali questioni in discussione: la revoca delle sanzioni, la questione nucleare, la verifica e ottenimento di garanzie, aggiunto. Ci sono altre questioni importanti da discutere sul nucleare, ma abbiamo ottenuto risultati su diversi punti e andremo avanti se ci sarà la volontà di tutti, ha affermato ancora il portavoce, che ha anche parlato del quinto round di colloqui tra l'Iran e l'Arabia Saudita, che sarà ospitato dall'Iraq Il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian dovrebbe visitare la Cina questa settimana su invito dell'omologo cinese, ha detto ancora il portavoce, secondo il quale durante la visita saranno discusse varie questioni su cui la tabella di marcia tra i due paesi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha anche annunciato che il presidente del Turkmenistan, Berdimuhamedov, e il presidente del Venezuela, Maduro Nicolas, visiteranno presto l'Iran. La Cina ha annunciato di essere pronta a rafforzare la cooperazione delle forze dell'ordine e della sicurezza con il vicino Kazakistan, con l'obiettivo di supportare il governo del presidente Nur-Sultan nella lotta alle forze esterne, proprio che, come hanno affermato le autorità kazake, sono dietro il tentato di colpo di Stato in questo paese, ex Repubblica Sovietica. A rivelare il supporto di Pechino è stato il ministro degli esteri Wang Yi, commentando le violente proteste che hanno scosso il paese centroasiatico dal 2 gennaio nel corso dei colloqui telefonici con il suo omologo kazako. I recenti disordini in Kazakistan hanno mostrato che in Asia centrale vi sono ancora gravi sfide da fronteggiare e hanno rivelato ancora una volta che alcune forze esterne non vogliono la pace e la tranquillità nella nostra regione, ha detto il capo della diplomazia di Pechino. Il colloquio tra la Cina e il Kazakistan è arrivato dopo che le autorità di Almaty hanno denunciato la presenza delle forze estremiste addestrate all'estero per orchestrare l'ondata di proteste e disordini in questo paese. È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri sera è stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Aveva annullato gli impegni istituzionali da settembre a inizio novembre dello scorso anno, appunto a causa della malattia. Aveva 66 anni Sassoli, giornalista, conduttore, è stato vice direttore del TG1. Sassoli è stato il secondo presidente italiano del Parlamento europeo come Antonio Tajani da quando l'Assemblea di Strasburgo viene eletto a suffragio universale. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni. Ismail Haniyeh, capo del movimento di resistenza islamico palestinese Hamas, afferma che l'occupazione sionista non ha un futuro sui territori palestinesi. Il nemico sionista non ha un futuro sulla nostra terra, ha detto Haniyeh in intervista alla rete televisiva del Qatar Al Jazeera. Ha ribadito il diritto dei palestinesi a tornare nella loro terra natale da cui erano stati sfollati. Poi ha aggiunto: la Palestina rimarrà viva nella coscienza del popolo palestinese e delle nazioni arabe e musulmane. Circa 750.000 palestinesi, almeno, furono espulsi dalle loro terre nel 1948, sparsi nei campi profughi in Cisgiordania occupata, nella striscia di Gaza assediata e nei paesi vicini alla Palestina occupata. Tempi sono maturi per rendere amicizia Italia-Germania una partnership strategica, lo ha detto ieri il ministro degli esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa congiunta con la collega tedesca Annalena Baerbock. Entrambi i ministri hanno sottolineato l'importanza di una cooperazione rafforzata tra i due paesi. Abbiamo già iniziato a lavorare, ha commentato Di Maio. La Baerbock dal canto suo ha detto: la cooperazione con Italia è molto stretta, più con altri paesi, ha detto ancora il capo della diplomazia tedesca, evidenziando la possibilità di sviluppare una collaborazione non soltanto tra le capitali ma tra i cittadini, anche attraverso il gemellaggio tra le città. I colloqui tra russi e americani sono iniziati nella città svizzera Ginevra, l'ha annunciato una nota della missione americana presso le Nazioni Unite. I viceministri degli esteri dei due paesi, da parte americana Wendy Sherman, dalla Russia Sergei Rybakov, poi anche capi delle due delegazioni hanno avuto un primo incontro. Il vice segretario di Stato e il vice ministro degli esteri hanno discusso argomenti bilaterali che entrambe le parti affronteranno durante la riunione straordinaria del dialogo per la stabilità strategica, al centro del loro colloquio soprattutto l'Ucraina. Orrore negli Stati Uniti, il killer del carrello, un nome che gli è stato attribuito dai media americani proprio per il destino delle sue vittime, tutte donne trovate morte in un carrello della spesa. L'ultima in avanzato stato di decomposizione è stata rinvenuta all'interno di un carrello del supermercato abbandonato vicino a Union Station nel cuore di Washington, a due passi da Capitol Hill. La vittima aveva 40 anni. Robinson è stato già arrestato, attualmente è recluso nel penitenziario di Rockingham in Virginia, già accusato della morte di due donne. Tutte le vittime avevano tra i 29 e i 54 anni. La paura adesso che possano essere trovati altri cadaveri. Il regime sionista potrebbe affrontare nei prossimi tempi tra i 2 e i 4 milioni di positivi dal coronavirus, quasi il 40% della popolazione dei territori occupati. Nella quinta ondata della pandemia causata dalla variante Omicron, secondo i dati, nelle ultime 24 ore si sono avuti almeno 21.000 nuove infezioni rispetto a 175.000 test, con un tasso di morbilità del 12%. Cina, un'altra città in quarantena per Omicron. Anyang, 50 milioni di abitanti nel centro del paese in quarantena per casi di Covid nella variante. Gli abitanti della città nella provincia di Henan sono la terza comunità a dover restare in casa dopo una misura similare presa il mese scorso dalla metropoli di Xi'an nel nord del paese. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Europa, il derby Parigi-Berlino. Ora che il governo tedesco è formato, in Europa si può discutere apertamente di come modificare il patto di stabilità. I tempi sono maturi anche perché da gennaio è iniziato il semestre di presidenza francese dell'Unione Europea. Sarà proprio Emmanuel Macron a portare sul tavolo di Bruxelles la più ambiziosa delle proposte di riforma. Il testo circola in modo informale nei ministeri economici di mezzo continente e si articola in tre punti. Il primo riguarda la cosiddetta Golden Rule, espressione volutamente oscura e usata negli anni per indicare cose diverse. Il punto 2 tira una picconata diretta alla seconda regola più nota del patto, quella in base alla quale ogni paese deve ridurre di un ventesimo l'anno la parte del proprio debito pubblico che eccede il 60% del PIL. Per superare questa norma, la proposta di Macron è di concedere a ogni paese la possibilità di negoziare con la Commissione europea un piano di rientro per il debito. A guardarlo così senza troppi dettagli, quello dell'Eliseo non è certo un piano rivoluzionario, ma un esercizio di real Politik. L'assunto di partenza è che il patto di stabilità concepito sulla scorta di Maastricht non va più bene. Al momento è sospeso fino alla fine del 2022, ma se tornasse in vigore senza modificare, costringerebbe i governi a manovrare austerity che potrebbero l'ennesima recessione. Macron vorrebbe portare a Bruxelles un documento già sottoscritto da un gruppo di paesi così da avere maggiori probabilità di convincere anche i più riluttanti.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Mannei, un altro tesoro che viene anche esso molto probabilmente dai Mannei è quello di Ziyuyeh. Ziyuyeh è un piccolo centro situato 20 km ad est di Sakez, la seconda città del Kurdistan, e quando fu scoperto il suo tesoro, cioè nel 1947, era solo un villaggio tra i numerosi villaggi curdi. Tra gli oggetti ritrovati degni di menzione vi è una statuetta d'avorio che rappresenta un ufficiale o un comandante vestito alla sira, eseguita con precisione e raffinatezza. Sebbene barba e capelli siano acconciati in modo simile allo stile assiro e il vestito sia senza dubbio completamente assiro. Viso, fronte, occhi, labbra, bocca e naso sono decisamente iranici. Probabilmente questa statuetta, alta 20 cm, rappresenta un manneo vestito alla sira, sicuramente il reggente della fortezza. Dietro alla statuetta ci sono tracce di bruciatura, anche se non ci sono segni di incendio nella fortezza. Sono stati rinvenuti altri oggetti d'avorio decorati e incisi in cui sono rappresentati ufficiali e soldati assiri in parata. Un'altra riga delle iscrizioni di questi frammenti d'avorio, sopra la quale ci sono dei soldati, presenta degli eroi che combattono con leoni e altri animali mitologici. Un eroe spinge un piccolo scudo che ricorda un guanto da pugliato sulla bocca di un leone, mentre sta per colpire l'animale al cuore con una lancia. Questo tipo di punta di lancia non è presente tra le rappresentazioni assire e questo suggerisce che fosse una produzione dei Mannei. I Mannei che per secoli si erano messi sotto la protezione degli Assiri proprio per restare al sicuro da loro. Avevano mutato le forme artistiche assire apportandovi innovazioni proprie, probabilmente in modo consapevole e affinché le loro opere fossero più vendibili proprio sul mercato assiro. Un altro frammento di avorio mostra l'immagine di due camosce posti su due lati di un albero sacro che è del tutto simile agli alberi rappresentati a Urartu. Si tratta di una palma con volute in fiore disposte a rete con fiori simili a ninfee e rose canine. Nel Museo Archeologico di Teheran è esposto un ciondolo in oro risalente alla Ziyue dei secoli 8 e 7 a.C., con l'immagine di uomini toro che portano un disco solare alato insieme a esseri metà toro, metà leone e metà leone, metà aquila, sbalzati. Nei due sottili margini del ciondolo è rappresentato un animale che certamente è una forma sacca, e questa è una prova dal fatto che all'inizio del primo millennio nel territorio dei Mannei vissero ed esercitarono una certa influenza anche i sacca e i medi. Abbiamo qui descritto in modo generale l'insieme degli oggetti trovati a Ziyue, che comprende più di 200 pezzi, molti dei quali sono riprodotti in foto nella maggior parte dei manuali di archeologia. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.